Cori. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono libero, ma tra i morti, come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservi più il ricordo, recisi dalla tua mano. Pesa su di me il tuo furore e mi opprimi con tutti i tuoi flutti.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.
Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte.
Si conoscono forse le mie tenebre di cuore la tua giustizia nella terra dello Dio.
Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
Sin dall'infanzia sono povero e vicino alla morte, sfinito sotto il peso dei tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua gloria, i tuoi parenti mi hanno annientato.
Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia soltanto le tenebre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
abbiamo pregato alla fine del Gloria, di per sé questo è l'unico salmo dei 150 che tra virgolette non finisce in Gloria, cioè nel senso che non finisce, tutti i salmi, normalmente anche il salmo che noi conosciamo, quello che Gesù ha pregato, no, nella sua agonia sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, finisce con un ringraziamento, con una lode, no? E perché appunto Dio interviene. E qui è l'unico salmo che si conclude con queste parole, no? Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia soltanto le tenebre. È un salmo di dolore, è un salmo di un uomo nelle tenebre. E se tutti i salmi sono di Davide, secondo la tradizione, allora ecco, ci riporta al momento che stiamo leggendo nella vita di Davide, che è un momento di profondo dolore, cioè un proprio figlio che vuole ucciderlo, un proprio figlio che ha architettato, no? E abbiamo visto nei capitoli che abbiamo letto la volta scorsa, come quest'uomo bello, no, affascinante, è molto sottile nella sua opera di nella sua ambizione, no, nel diventare re, e diventarlo subito. Avrebbe voluto diventare re aspettando la morte del padre, ma lui non ha tempo. Un po' come il figlio minore, no? Vi ricordate la parabola dei due figli in Luca 15, no? Anche lui, il figlio minore, non ha tempo. Avrebbe potuto avere l'eredità, la sua parte di eredità alla morte del padre, ma non ha tempo. Allora dice al padre: tu per me sei morto, dammi la parte di eredità, non so neanche, non voglio aspettare che accada, facciamo finta che tu lo sei già. E allora anche qui, no? Il figlio che non vuole attendere ciò che sarebbe venuto, no? Appunto con la morte naturale di Davide. E allora abbiamo letto come Davide va via da Gerusalemme, va via per organizzare una resistenza e poi il confronto armato con le truppe e l'esercito di Assalonne. E abbiamo visto poi questo andar via drammatico, no, di Davide a piedi, e lui che ha cavalcato, è stato, no, a capo dell'esercito di Saul, che ha combattuto, che poi in tutto il periodo in cui ha capo prima di bande armate e poi addirittura di un re filisteo, no? Quindi un potente guerriero che va via a piedi e non soltanto, ma deve anche subire lo scherno, la maledizione. Ricordate la maledizione di Simei, no? Che maledice Davide e che Davide accoglie, ci sono alcuni suoi soldati che dicono: lascia che lo uccida, no? Questo cane che ti sta maledicendo, e lui dice: guarda, lascialo stare, perché che se è così, in qualche modo, no, sono coinvolto anch'io, c'è una maledizione di Dio, no? Allora noi lo decifriamo, non è la maledizione di Dio, ma in qualche modo è cogliere anche da parte di Davide che in questo fallimento c'è anche una sua parte, no? Che è un sentire. Credo che se qualche volta abbiamo provato qualche situazione, fino a che punto c'è una nostra corresponsabilità non lo sappiamo dire. C'è un sentire, c'è un sentirsi solidari in un fallimento, soprattutto quando questo sta coinvolgendo persone a cui vogliamo bene, no? A cui abbiamo voluto bene e continuiamo a voler bene anche se ci sono contro, no? E come Davide non riesce a dire tutta colpa di Assalonne, no? È il figlio, in qualche modo lui è il padre, e se questo sta accadendo lui è coinvolto, lui c'è dentro. Allora Nel capitolo 17, ricordate che l'ultimo, la conclusione del 16 è che Cusai, un consigliere di Davide, su suggerimento di Davide torna da Assalonne e fa finta di essere passato dalla parte di Assalonne, proprio perché stando lì poteva meglio operare per, no, a favore di Davide. E l'ultima cosa è questo gesto veramente anche terribile di Assalonne, che è la prima cosa che fa prendendo Gerusalemme è possedere le concubine del padre, no? Cioè è veramente il, in qualche modo, no, è questa, così, attraverso questo segno, no, di disprezzo anche del, appunto, anche del padre, del letto paterno, no, del talamo. Probabilmente avrà avuto diversi talami, non sappiamo, Davide, no? Cioè, i potenti di questa terra hanno diversi letti, e quindi, cioè, però è la profanazione, no? È la profanazione, è la cosa più terribile del talamo paterno. Achitofel, capitolo 17, ricordate Achitofel, si legge Achitofel, sì. E Achitofel è il, quel consigliere di Assalonne che è il grande regista, ricordate il grande regista, che era un consigliere di Davide, che però ordisce, no? Cioè, insieme ad Assalonne, tutto questo piano per prendere il regno. Disse ad Assalonne: sceglierò 12.000 uomini, mi metterò a inseguire Davide questa notte, gli piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche, lo spaventerò e tutta la gente che con lui si darà alla fuga. Io colpirò solo il re e ricondurrò a te tutto il popolo, come ritorna la sposa al suo uomo. Vedete, ha preso le concubine, adesso la, e il popolo, no? Che è un po' sempre l'immagine, no? Della sposa, della donna. La vita di un solo uomo tu cerchi, la gente rimarrà tranquilla. Per cui, vedete, ha anche delle ragioni, no? Cioè, perché Davide sta fuggendo, non si è ancora organizzato, per cui Achitofel dice: facciamolo subito, no? Prenderò degli uomini, 12.000, andrò lì, lo ucciderò, ucciderò solo lui e il popolo tornerà. Questo parlare piacque ad Assalonne e a tutti gli anziani di Israele. Ma Assalonne disse: chiamate anche Cusai, l'archita, e sentiamo ciò che ha in bocca anche lui. Quando Cusai fu giunto dal Salone, questi gli disse: Achitofel ha parlato così e così, dobbiamo fare come ha detto lui? Se no, parla tu. Cusai rispose dal Salone: questa volta il consiglio dato da Achitofel non è buono. Cusai continuò: tu conosci tuo padre e i suoi uomini, sai che sono dei prodi e che hanno l'animo esasperato come un'orsa privata dei figli nella campagna. Poi tuo padre è un guerriero, non passerà la notte con il popolo. A quest'ora egli è nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo. Se fino a principio cadranno alcuni dei tuoi, si verrà a sapere e si dirà: c'è stata una strage dalla gente che segue Assalonne. Allora il più valoroso, anche se avesse un cuore di leone, si avvilirà, perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che i suoi uomini sono valorosi. Perciò io consiglio che tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, si raduni presso di te, numeroso come la sabbia che è sulla riva del mare, e che tu in persona vada in battaglia. Così lo raggiungeremo in qualunque luogo si trova e piomberemo su di lui come la rugiada cade sul suolo. Di tutti i suoi uomini non ne resterà uno solo. Se poi si ritira in qualche città, tutto Israele porterà corde a quella città e noi la trascineremo nella valle, in modo che non se ne trovi più nemmeno una pietruzza. Vedete, abilmente, no? Dice appunto il contrario di quello che Achitofel aveva consigliato, facendo leva anche su questa, sullo strapotere, no? Tutte le, il popolo verrà da Dan, Dan siamo ai confini del Libano, fino a Bersabea, Bersabea nel Negev, al sud, cioè tutto il popolo verrà, tu sarai fortissimo, lo troveremo in qualunque luogo, e se lui si rifugierà in una città, noi... Guardate questa immagine anche, no? Di prendere con le corde e di distruggere, no? Cioè, immagine di una superpotenza che può distruggere una città, qualunque città di pietra, qualunque mura. Assalonne e tutti gli israeliti dissero: il consiglio di Cusai, l'archita, è migliore di quello di Achitofel. Il Signore aveva stabilito di render nullo il buon consiglio di Achitofel per far cadere la rovina su Assalonne. Notate sempre, no? La mentalità biblica, no? Cioè, Allora, sono le libertà e i ragionamenti di Achitofel, di Cusai, di Assalonne, eccetera. Ma in tutto questo, no, l'autore biblico coglie sempre che c'è, che tutto nelle mani di Dio. Ecco, noi sappiamo che ci sono libertà, non è predestinato. Spero che pian piano stiamo entrando, no, in questa mentalità. Allora Cusai disse ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: Achitofel ha consigliato a Salone e gli anziani di Israele così e così, ma io ho consigliato diversamente. Ora dunque mandate in fretta a informare Davide e diteli: non passare la notte presso i guadi del deserto, ma passa subito dall'altra parte, perché non sia finita per il re e la gente che è con lui. Vedete come Davide aveva architettato, no? I sacerdoti che sono rimasti lì sono dalla parte di Davide e quindi informano. Ora Gionata e Chimas stavano presso la fonte di Rogel, e una schiava andò a portare loro le notizie che essi dovevano andare a riferire al re Davide, che non potevano farsi vedere entrare in città. Ma un giovane li vide e informò a Salonne. I due partirono di corsa e giunsero a Bacurim, a casa di un uomo che aveva nel cortile una cisterna. Essi vi si calarono, la donna di casa prese una coperta, la distese sulla bocca della cisterna e sparse del grano su di essa, così che non ci si accorgeva di nulla. I servi di Assalonne vennero in casa della donna e chiesero: dove sono Achimas e Gionata? La donna rispose loro: hanno oltrepassato il serbatoio dell'acqua. Quelli si misero a cercarli, ma non riuscendo a trovarli, tornarono a Gerusalemme. Quando costoro se ne furono andati, i due uscirono dalla cisterna e andarono a informare il re Davide. Gli dissero: muovetevi e passate in fretta l'acqua, perché così ha consigliato Achitofel a vostro danno. Allora Davide si levò con tutta la sua gente e passò il Giordano. Allo spuntare del giorno neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Achitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l'asino e partì per andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine gli affari del padre, della casa, e si impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre. Nell'Antico Testamento ci sono due suicidi, questo e l'altro? Qual è l'altro? Saul. Saul. Sono gli unici due suicidi che abbiamo. Qui è il secondo. Quindi quest'uomo che aveva intuito, cioè lui aveva colto che cosa bisognava fare, però non vedendosi ascoltato e vedendosi messo da parte, quest'uomo si uccide. Notate anche questa cosa, che mise in ordine gli affari della casa e si impiccò. È veramente una storia triste, meschina, di male, di cuori inquinati. Davide era giunto a Macanaim quando Assalonne passò il Giordano con tutti gli israeliti. Quindi vedete, Davide ha il tempo di organizzarsi. Assalonne aveva posto a capo dell'esercito Amasa invece di Joab. Amasa era figlio di un uomo chiamato Itra l'israelita, il quale si era unito ad Abigail, figlia di Nacas e sorella di Seruia, madre di Joab. Qui sono abbastanza parenti, vedete, no, tutti, e beh, è la tribù, poi il clan, no? Cioè, quindi sono. Quando Davide fu giunto a Macanaim, Sobi, figlio di Nacas, da Rabbà degli Ammoniti, e Machir, figlio di Amiel, da Lodebar, e Barzillai, il Galadita, da Rogelim, portarono giacigli, coppe e vasi di terracotta, grano, orzo, farina, grano arrostito, fave, lenticchie, miele, panna e pecore e formaggio di mucca per Davide e per la sua gente, perché mangiassero. Infatti dicevano: questa gente ha patito fame, stanchezza e sete nel deserto. Sono accolti, no, con grande generosità, e sono della tribù, del clan, tra l'altro davidico. Davide fece ispezione tra la sua gente e costituì comandanti di migliaia e comandanti di centinaia su di loro. Davide dispose la gente, un terzo sotto il comando di Joab, un terzo sotto il comando di Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab, e un terzo sotto il comando di Ittai, di Gat. Poi il re disse al popolo: voglio uscire anch'io con voi. Ma il popolo rispose: tu non devi uscire, perché se noi fossimo messi in fuga, non si farebbe alcun caso di noi. quando anche perisse la metà di noi, non se ne farebbe alcun caso, ma tu conti per 10.000 di noi. Quindi è meglio che tu sia per noi di aiuto dalla città. Vedete, Davide vuol combattere, ma gli dico no, perché se cadi tu, no, è finita, perché tu vali, loro vogliono te, una volta preso te. E il re rispose loro, farò quello che vi sembra bene. Vedete, in tutta questa vicenda che lo sta macerando, Davide sta sempre diventando sempre più un re dimesso, un re consegnato, no? In qualche modo anche ascoltante, più capace di ascolto, no? Più capace di cogliere, di lasciarsi dire rispetto a anche a tempi passati. E il re si fermò al fianco della porta mentre tutto l'esercito usciva a schiere di 100 e di 1.000 uomini. Il re ordinò a Joab, ad Abisai e a Ittai, trattatemi con riguardo il giovane Assalom. Vedete, non va, ma l'unica cosa che gli dice è non uccidete Assalom. No? Quindi prendetelo vivo. Trattatemi con riguardo. È suo figlio. E tutto il popolo udì quanto il re ordinò a tutti i capi a proposito di Assalom. L'esercito uscì in campo contro Israele e la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim. La gente di Israele fu sconfitta in quel luogo dai servi di Davide. La strage fu grande in quel giorno, 20.000 uomini. La battaglia si stese per tutta la regione e la foresta divorò in quel giorno molta più gente di quanta non avesse divorata la spada. Allora Assalonne si imbatté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia e la testa di Assalonne rimase impigliata nella quercia e così egli restò sospeso fra cielo e terra mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre. No, la situazione diventa veramente tragicomica, cioè sconfitto, Assalonne fugge su un mulo, no? E possiamo immaginare, no? Cioè fuggendo su questo mulo, cioè passando sotto una quercia, rimane impigliato, incastrato. E un uomo lo vide e venne a riferire a Joab, ho visto Assalonne appeso a una quercia, cioè di per sé è bloccato, vedete, cioè non può fuggire, è già nelle mani, no, dei suoi nemici. Joab rispose all'uomo che gli portava la notizia, dunque l'hai visto, e perché non l'hai steso al suolo tu sul posto? Io ti avrei dato 10 sicli d'argento e una cintura. A quell'uomo disse a Joab, quando anche mi fossero messi in mano 1.000 sicli d'argento, io non stenderei la mano sul figlio del re, perché con i nostri orecchi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e a Ittai. Proteggetemi il giovane Assalonne. Ma se io avessi agito con perfidia di mia testa, poiché nulla rimane nascosto al re, tu avresti preso le distanze. Allora Joab disse, io non voglio perdere così il tempo con te. Prese in mano 3 dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne che era ancora vivo nel folto della quercia. Poi 10 giovani scudieri di Joab circondarono Assalonne, lo colpirono e lo finirono. Avevamo già conosciuto Joab in questa maniera, ricordate anche con tutta quella vicenda del generale di Saul che era venuto poi a far pace con Davide e che lui poi, Abner, no? Che poi uccide. Interessante perché appunto Joab è un generale, è un sottoposto a Davide, però allo stesso tempo ha potere su Davide, lui lo sa. Ricordate, gli ha tenuto il gioco in quella vicenda triste e dolorosa di Uria, no? Quando per cui facendogli quel favore, no? Sa che ha potere. No? E il potere è così poi, no? Il potere è così. Ti lega. Cioè, perché poi i potenti ti fanno un favore per avere favori, no? I potenti mica sono capaci di gratuità, cioè la loro gratuità è legata intanto eventualmente al superfluo, ma se si devono giocare di persona o del loro potere è qualcosa legato poi ad ampliare il loro potere, perché ti danno delle cose ma poi hanno potere su di te, come Joab ha potere su Davide, no? Pensate, prendendosi anche questa cosa di uccidere Assalonne, chissà cosa avrà pensato, no? Magari forse di diventare re lui, o di scegliere lui poi chi sarebbe diventato fra gli altri figli di Davide, no? Ed avere lui potere sul futuro re. È un sanguinario, no? E allora Joab suonò il corno e il popolo cessò di inseguire Israele, perché Joab aveva trattenuto il popolo. Ormai la guerra è finita, Assalom è stato ucciso. Quindi presero Assalom e lo gettarono in una grande buca nella foresta ed elevarono sopra di lui un grande mucchio di pietre. Tutto Israele era fuggito, ciascuno nella sua tenda. Ora Assalom, mentre era in vita, si era eletta la stele che nella valle dei re, perché diceva: io non ho un figlio per conservare il ricordo del mio nome. Chiamò quella stele col suo nome e la si chiamò Monumento di Assalom fino ad oggi. Sapete che a Gerusalemme c'è la tomba di Assalom, ed è nella valle del Cetron, ai piedi del Monte degli Ulivi, delle varie colline degli Ulivi. Non è la tomba di Assalom, cioè è una tomba del primo secolo avanti Cristo, ma che sia Giuseppe Flavio sia poi San Girolamo, legati a una tradizione che non ha fondamento, l'hanno detta la tomba di Assalom. Se andate a Gerusalemme la vedete. Achimas, figlio di Sadoc, disse a Joab: correrò a portare al re la bella notizia che il Signore lo ha liberato dai suoi nemici. Vedete, la bella notizia, il Vangelo. Un Vangelo, il re ha sconfitto i suoi nemici. Joab gli disse: tu non sarai oggi l'uomo della bella notizia, vedete? La darai un altro giorno, non darai oggi la bella notizia perché il figlio del re è morto. L'ha ucciso lui. Poi Joab disse all'Etiope: vai, riferisci al re quello che hai visto. L'Etiope si prostrò a Joab e corse via. Achimas, figlio di Sadoc, disse di nuovo a Joab: comunque sia, voglio correre anch'io dietro l'Etiope. Joab gli disse: ma perché correre, figlio mio? La bella notizia non ti porterà nulla di buono. E l'altro: comunque sia, voglio correre. Joab gli disse: corri. Allora Achimas prese la corsa per la strada della valle e oltrepassò l'Etiope. Vedete, Achimas vuole portare la bella notizia della vittoria, ma Joab, che pure ha ucciso lui Assalom, sa benissimo che la prima cosa che chiederà Davide sarà: come sta Assalom, se è vivo? E quindi non ci sarà spazio per belle notizie. E prese la corsa e attraversò l'Etiope. Davide stava seduto tra le due porte. La sentinella salì sul tetto della porta sopra le mura, alzò gli occhi, guardò ed ecco, vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e l'annunciò al re. Il re disse: se è solo, ha in bocca una bella notizia. E ricordate che nei salmi c'è, scusate, nei profeti c'è colui che porta il messaggero di buone notizie, no? Cioè che correva ad annunciare la notizia della vittoria, no? Della guerra. E la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: ecco un altro uomo correre tutto solo. E il re: anche questo è una bella notizia. Sentinella disse: il modo di correre del primo mi pare quello di Achimas, figlio di Sadoc. Il re disse: è un uomo buono, viene certo per una lieta notizia. Achimas gridò al re: pace! Poi si prostrò al re con la faccia a terra e disse: benedetto sia il Signore tuo Dio, che ha fermato gli uomini che avevano alzato le mani contro il re mio Signore. Il re disse: il giovane Assalom sta bene? Vedete, la cosa che gli interessa a Davide è la sorte del figlio. Achimas rispose: quando Joab mandava il servo del re e me, tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so che cosa fosse. Il re gli disse: mettiti là, da parte. Si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: si rallegri per la notizia del re mio signore. Il Signore ti ha liberato oggi da quanti erano insorti contro di te. Il re disse all'Etiope: il giovane Assalom sta bene? Etiope rispose: diventino come quel giovane i nemici del re, mio signore, e quanti insorgono contro di te per farti del male, cioè muoiano come è morto Assalom. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e piange. Diceva andandosene: figlio mio Assalom, figlio mio, figlio mio Assalonne. Fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Possiamo immaginare, no? C'è la notizia della vittoria, ma alla fine, no, per Davide è una grande sconfitta. Alla fine di tutto è una grande sconfitta. Già il fatto che il figlio, no, si è messo contro il padre, già sconfitto il figlio e sconfitto il padre. Già sconfitto. Che si è arrivati a questo e già il male ha vinto. Ha vinto Davide, ma il male ha vinto. Il male ha vinto. Vedete, è il grande dolore di Davide, no? Che non può gioire. Anzi, che avrebbe preferito morire lui, dare la vita a lui per il proprio figlio. In questa sconfitta, in questo fallimento, lui avrebbe voluto dare la vita. Ci sarà un altro, no, che contempleremo fra qualche settimana, che in un fallimento, in una sconfitta, anche quella è una storia brutta, perché poi quello che noi contempleremo è una brutta storia, è una brutta storia. E che fra l'altro si ripete, no? Perché è la storia di un innocente giustiziato, di un giusto tradito, infangato. Pensate che il Signore Gesù non muore da martire, Non muore da martire. Giovanni Battista è morto da martire, da santo. Tanto che, ricordate, nei Vangeli a un certo punto ci sarà una disputa tra alcuni nemici di Gesù e Gesù, e che gli diranno: basta, dici con quale autorità fai queste cose. E Gesù dirà: io vi rispondo, se voi mi rispondete, il battesimo di Giovanni da chi veniva? Da Dio o dagli uomini? Allora loro dentro di sé dicono: se diciamo da Dio ci risponderà, perché non li avete creduto. Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché la folla considerava Giovanni un santo. Allora Giovanni Battista muore agli occhi della gente come un santo. Gesù no. Tanto che Gesù, per fare la coreografia, giustiziano altri due ladri, no? Conclamati. Gesù non muore agli occhi della gente come un martire. Gesù muore come uno che qualcosa ha fatto, se è finito così, qualcosa ha fatto, infangato. E allora ci sarà uno che, appunto, entrando nei nostri fallimenti, darà la vita perché noi possiamo vivere, prenderà su di sé la nostra morte. Fu riferito a Joab: ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne. La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è desolato a causa del figlio. Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita durante la battaglia. Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce: figlio mio Assalonne, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Allora Joab entrò in casa del re e disse: tu fai arrossire oggi il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, perché ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri chiaramente che capi e servi per te non contano nulla. Ora io ho capito che se Assalonne fosse vivo e noi quest'oggi fossimo tutti morti, questa sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. Ora dunque alzati, esci e parla al cuore dei tuoi servi, perché io giuro per il Signore che se non esci neppure un uomo resterà con te questa notte. Questo sarebbe per te un male peggiore di tutti quelli che ti sono capitati dalla tua giovinezza fino ad oggi. Vedete, comanda lui, no? lo comanda lui in qualche modo, no? Cioè, tra l'altro storpiando, no? Cioè, perché storpiando quello, cioè il fatto che tu ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano, non è così. Non è così. Davide non odia chi è rimasto con lui, no? E allo stesso tempo non può odiare suo figlio, no? Pure che un figlio che odia, no? Che odiava il padre, e il padre, il cuore di Davide, no? In qualche modo è profezia di quel cuore, no? Del re, che sarà il Signore Gesù, che rispetto a un'umanità che lo odia e lo rifiuta, e lui continua ad amare, no? Continua ad amarci. Vedete, non si capisce. Iob non può capire. Non può capire il cuore di Davide. Iob è un uomo di potere, un uomo di calcolo, un uomo senza scrupoli, no? Per cui dice, il popolo si sta diventando, si sta scoraggiando, lo scoramento si sta diffondendo, se tu non prendi in mano la situazione, no, questi non ti seguiranno più. Per cui non importa il tuo dolore, non importa, alzati e esci. Allora il re si alzò e si sedette alla porta. Fu dato questo annuncio a tutto il popolo: ecco, il re sta seduto alla porta. E tutto il popolo venne alla presenza del re. Gli israeliti erano fuggiti ognuno alla sua tenda, in tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo e diceva: il re ci ha liberati dalle mani dei nostri nemici e ci ha salvati dalle mani dei filistei, ora è dovuto fuggire dalla terra a causa di Assalon, ma Assalon, che noi avevamo unto re su di noi, è morto in battaglia. Ora perché indugiate a fare tornare il re? Ciò che si diceva in tutto Israele era giunto a conoscenza del re. Vedete, le tribù del nord, vedete questa tensione, no? Cioè, Davide sono le tribù del sud e Assalone erano le tribù del nord che le hanno seguito. Allora adesso loro dicono: torniamo, Assalone è morto, torniamo. Il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Sadoc ed Eviatar, riferiti agli anziani di Giuda: perché volete essere gli ultimi a far tornare il re alla sua casa? Fratelli miei, voi siete mio osso e mia carne, e perché dunque sareste gli ultimi a far tornare il re? Dite ad Amasà: non sei forse mio osso e mia carne? Dio mi faccia questo e anche peggio, se tu non diventerai davanti a me capo dell'esercito per sempre al posto di Joab. E Amasà era il capo dell'esercito di Assalon, vedete? Cioè Davide in qualche modo non è abbastanza di morte, di sofferenza, di divisione, no? Per cui offre la possibilità di essere reintegrato addirittura al posto di Joab. Così piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, come se fosse stato il cuore di un sol uomo. Essi mandarono a dire al re: ritorna tu e tutti i tuoi servi. E qui ci sono, notate il contrasto, si parlava di Israele e poi si parla di Giuda, cioè qui sicuramente c'è qualcosa nel copisti che è saltato nel... Il re dunque tornò e giunse al Giordano, quelli di Giuda vennero a Galgala per andare incontro al re e per fargli passare il Giordano. Simei, figlio di Gera, beniamita, che era di Bacurim, si affrettò a scendere con gli uomini di Giuda incontro al re, aveva con sé 1000 uomini di Beniamino. Siba, il domestico della casa di Saul, i suoi 15 figli e i suoi 20 servi si precipitarono al Giordano prima del re. La barca faceva la traversata per far passare la famiglia del re e poi fare quanto gli fosse sembrato opportuno. Intanto Simei, figlio di Gera, si gettò ai piedi del re nel momento in cui passava il Giordano e disse al re: il mio signore non tenga conto della mia colpa. Ricordate che chi era Simei? Era quello che l'aveva maledetto, no? Che gli aveva buttato le maledizioni. Quanto il tuo servo ha commesso quando il re mio signore è uscito da Gerusalemme, non ricordarlo, non lo conservi il re nel suo cuore. E certamente adesso ha paura che Davide, no, lo faccia fuori. Certo, il tuo servo riconosce di aver peccato, ed ecco oggi, primo di tutta la casa di Giuseppe, sono sceso incontro al re mio signore. Ma Abisai, figlio di Seruia, disse: non dovrà forse essere messo a morte Simei, perché ha maledetto il consacrato del Signore? Davide disse: che ho in comune con voi, o figli di Seruia, perché diventiate oggi miei avversari? Si può mettere a morte oggi qualcuno in Israele? Non so già forse di essere oggi il re di Israele? Il re disse Simei, tu non morirai. E il re, io lo giuro, vedete, è un sussulto, no? Prima si è fatto portare da Joab, adesso è lui, no? Di dire basta, basta la morte, basta l'uccisione. È un cuore frantumato, quello di Davide, no? È un cuore spezzato, è un cuore che è stato vangato dal dolore. E quindi forse proprio in questa sua umiliazione, no? E allora in qualche modo è capace più di allargare il cuore, allargare lo sguardo, perdonare. Anche Meribbaal, nipote di Saulo, scese incontro al re. Ricordate Meribbaal? No? Anche questo, lui era stato traditore, no? Addirittura, cioè, aspetta, poi vediamo, noi avevamo saputo che Meribbaal era traditore, perché? Perché un suo servo era andato dicendo Meribbaal è passato. Non si era curato i piedi né la barba intorno alle labbra e non aveva lavato le vesti dal giorno in cui il re era partito, a quello in cui tornava in pace. Mentre andava a Gerusalemme incontro il re gli disse, perché non sei venuto con me, Meribbaal? E gli rispose, o re mio signore, il mio servo mi ha ingannato. Il tuo servo aveva detto, io mi farò sellare l'asino, monterò e andrò con il re, perché il tuo servo è zoppo. Inoltre egli ha calunniato il tuo servo presso il re, mio signore, però il re mio signore è come un angelo di Dio, fa dunque ciò che sembrerà bene ai tuoi occhi, perché tutti quelli della casa di mio padre erano solo degni di morte per il re mio signore. Ma tu hai posto il tuo servo fra quelli che mangiano alla tua tavola, e che diritto avrei ancora di supplicare il re? Chi ha ragione? Cioè, ha ragione il servo e adesso Meribbaal sta cambiando, o ha ragione Meribbaal? Il re disse, non occorre che tu aggiunga altre parole, ho deciso, tu e Siba vi dividerete i campi. Fa una soluzione salomonica. Meribbaal rispose al re, se li prende tutti lui, pure tutti lui, dato che ormai il re mio signore è tornato in pace a casa sua. Barzillai, il Galadita, era sceso da Rogelim e aveva passato il Giordano col re per congedarsi da lui presso il Giordano. Barzillai era molto vecchio, aveva 80 anni, aveva dato sostentamento al re mentre questi si trovava a Macanaim, perché era un uomo molto facoltoso. Il re disse a Barzillai, vieni con me, io provvederò il tuo sostentamento presso di me a Gerusalemme. Qui erano quelli che appunto lo avevano aiutato. Ma Barzillai rispose al re, quanti sono gli anni che mi restano da vivere perché io salga con il re a Gerusalemme? Io ora ho 80 anni, posso ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può il tuo servo gustare ancora ciò che mangia e ciò che beve? Posso dire ancora la voce dei cantanti e delle cantanti? E perché allora il tuo servo dovrebbe essere di peso al re, mio signore? Il tuo servo verrà con il re appena oltre il Giordano, perché il re dovrebbe darmi una tale ricompensa. Lascia che il tuo servo torni indietro e che io possa morire nella mia città, presso la tomba di mio padre e di mia madre. Ecco qui mio figlio, il tuo servo Chimam, venga lui con il re, mio signore. Fa per lui quello che ti piacerà. Il re rispose, venga dunque con me Chimam e io farò per lui quello che ti piacerà. Farò per te quello che desidererai da me. Poi tutto il popolo passò il Giordano, il re l'aveva già passato, allora il re baciò Barzillai e lo benedisse. Quelli tornò a casa. Siamo al ritorno, concludiamo il capitolo, così il re proseguì per Galgala e Chimam era venuto con lui. Tutta la gente di Giuda e anche metà della gente di Israele aveva fatto passare il re. Allora tutti gli israeliti vennero dal re e gli dissero, perché i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, ti hanno prelevato e hanno fatto passare il Giordano al re, alla sua famiglia e a tutta la gente di Davide? Tutti gli uomini di Giuda risposero agli israeliti, il re è un nostro parente stretto, perché vi adirate per questo? Abbiamo forse mangiato a spese del re o ci fu portata qualche porzione? Gli israeliti replicarono agli uomini di Giuda, io ho 10 patti sul re e anche su Davide. Ho la preminenza rispetto a te, perché mi hai disprezzato? Non sono forse stato il primo a proporre di far tornare il re, ma il parlare degli uomini di Giuda fu più ostinato di quelli degli israeliti. Ecco, qui anche qui storie meschine, eh? Cioè questi due fratelli che naturalmente vogliono ciascuno essere più vicino al re, per avere più potere su di, del re. E, vedete, questa non troviamo, cioè questa storia che stiamo leggendo, non troviamo grandi vicende, no? O grandi passaggi o grandi discorsi, che, e, però allo stesso tempo anche storia sacra, anche questa è storia sacra. Cioè, è come dire, una salvezza che passa anche in vicende più opache, no? Banali, tristi, no? Come sono le vicende. E poi anche questo sguardo sulla guerra, no? Cioè, ogni guerra in fondo è sempre una guerra tra fratelli, e tra padri e figli, o tra madri e figli. E quindi di per sé ogni guerra poi alla fine lascia sempre un senso d'amarezza, no? Perché la morte dell'altro è sempre qualcosa che ha a che fare con me, no? Per quanto nemico sia nemico, però è sempre un in qualche modo qualcuno con cui il Signore vorrebbe che imparassimo a fare fraternità. Ora, il capitolo 20, lo leggiamo velocemente, perché di per sé non è altro che ancora un'altra rivolta, e così la prossima volta leggeremo le appendici e concluderemo il libro di, il secondo libro di Samuele. Capitolo 1, scellerato chiamato Seba, figlio di Bicri, un beniamita, il quale suonò il corno e disse: non abbiamo alcuna parte con Davide e non abbiamo un'eredità con il figlio di Jesse, ognuno ha le proprie tende, Israele. Tutti gli israeliti si allontanarono da Davide per seguire Seba, figlio di Bicri, ma gli uomini di Giuda rimasero uniti al loro re e lo accompagnarono da Giordano fino a Gerusalemme. Davide entrò nella reggia a Gerusalemme. Il re prese le 10 concubine che avevano lasciato a custodia della reggia e le mise in una residenza sorvegliata. Dava loro sostentamento, ma non si accostava a loro. Rimasero così recluse fino al giorno della loro morte, vivendo da vedove. Ecco qui due aspetti. Intanto questo aspetto delle concubine, no? Che erano state violentate da Salone, no? Per cui anche questo gesto di tenerezza da parte di Davide, no? Verso queste donne che vengono preservate, no? Lasciate in pace. Finalmente, no? Cioè, dopo tutta la violenza che hanno dovuto subire dagli uomini. E poi questa, invece, ancora una volta, no, gli israeliti, le tensioni con le tribù di Giuda, cioè, perché noi abbiamo, come dire, le 12 tribù di Israele. No? Cioè, chi va a Gerusalemme va a vedere la Dassà, la sinagoga dell'ospedale, vede le bellissime vetrate di Chagall con le 12 tribù di Israele, no? Per cui noi pensiamo questi 12 capostipiti e le 12 tribù, quindi come i 12 apostoli, no? Che vengono chiamati sulle 12, che bello, no? 12. Ma tenere insieme queste 12 tribù, infatti si è visto che è stato un casino. Ma scusate, ma anche tra i 12 apostoli, non pensate che le cose siano andate meglio? No? Cioè, perché se leggiamo con più attenzione i Vangeli, notiamo che le tensioni tra di loro erano tantissime. Solo quelle volte in cui Gesù, per esempio, li aveva appena raccontato, cioè cercato di preparare, andando verso Gerusalemme, a dire: guardate che a Gerusalemme non andrà come pensate, ma a Gerusalemme il figlio dell'uomo sarà preso, eccetera, eccetera. E loro non dicevano niente. Arrivati a casa, Gesù dice: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Gesù aveva orecchiato, no, qualcosa. E loro tacevano, perché lungo la via non solo non avevano ascoltato l'insegnamento del Signore, ma si erano messi a discutere tra di loro su chi fosse il più grande, no? E pensate che naturalmente quando poi Giacomo e Giovanni mandano la mamma a chiedere che nel regno di Gesù, che stava per fare i suoi cocchi, che sono così belli, figli di mamma, potessero essere messi uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, e quando gli altri sentono questo si arrabbiano, cioè dicono: oh, dai, stiamo insieme, ma cioè i 12 apostoli, chi mica sono dei Superman, sono come noi, Guardate, il problema, lo dicevo, il problema della Bibbia come il nostro è la fraternità, lo stare insieme. È un problema. È il problema. No, tanto che appunto poter fare fraternità sarà di uno che entrerà, di un fratello che sarà nostro fratello nel rifiuto da parte nostra, lui continuerà a essere nostro fratello, no? E ci sarà un sangue, una vita che saprà vincere ogni inimicizia. È molto bella quel passo alle lettere degli Efesini, no? Dove dice lui infatti la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo suo, eliminando il muro tra mezzo, cioè l'inimicizia. Allora tutte queste vicende ci aiutano intanto a non mitizzare Israele, 12 tribù, sto popolo, eccetera, e poi anche non mitizzare la Chiesa fondata sui 12 apostoli, perché erano tutti tranquilli e sereni. Forse c'era molto meno pervenismo in quei tempi, perché noi siamo molto di facciata, no? Per dire, gli Atti ci raccontano che Paolo, discute e poi Paolo ce lo racconta, gli Atti no, perché Luca cerca di armonizzare, no? Ma Galati ci dice che Paolo si era opposto a brutto muso a Pietro, perché dicendo in una situazione, cioè, evidentemente, dice Paolo, che era molto convinto delle sue idee, evidentemente aveva torto. E io glielo dissi, che si stava comportando da ipocrita. Cioè noi siamo fondati su una Chiesa così, non sulla Chiesa delle apparenze, dove tutto deve essere nascosto, dove bisogna dare testimonianza, per cui le tensioni bisogna tenerle dietro, no? Perché invece davanti dobbiamo dare questa immagine, che può essere un'immagine. Anche noi siamo schiavi delle apparenze, no? Immagini di unità, eccetera. Perché voglio dire che fra fratelli non si discute, fra fratelli non ci si può essere di idee diverse. I fratelli non sono tenuti insieme da un'idea, i fratelli sono tenuti insieme da un padre, da un padre. Quindi il re disse ad Amasà: radunami tutti gli uomini di Giuda in 3 giorni, poi fermati qui. Amasà dunque partì per far venire gli uomini di Giuda, ma tardò più del tempo fissato. Amasà è il nuovo capo dell'esercito, no? Al posto di Yom. Allora Davide disse ad Abisai: Seba, figlio di Bichri, ci farà ora più di male di Assalonne. Prendi i servi del tuo signore e inseguilo, perché non trovi fortezze e sfugga ai nostri occhi. Con lui uscirono gli uomini di Joab, i Cretei, i Peletei e tutti i Prodi. Uscirono da Gerusalemme per inseguire Seba, figlio di Bichri. Si trovavano presso la grande pietra che è a Gabaon, quando Amasà venne loro incontro. Joab indossava la veste militare, sopra la quale portava il cinturone con la spada pendente dai fianchi nel fodero. Venendo fuori, essa gli cadde. Joab disse ad Amasà: stai bene, fratello mio? E con la destra prese Amasà per la barba per baciarlo. Amasà non fece attenzione alla spada che Joab aveva nell'altra mano, e Joab lo colpì al ventre, ne sparse le viscere a terra. Non lo colpì una seconda volta perché era già morto. Che uomo sanguinario, eh? Che assassino e traditore, tra l'altro, perché poi uccide a tradimento, no? Cioè, quindi non in un confronto aperto, no? Poi Joab e Abisai, suo fratello, inseguirono Seba, figlio di Bichri. Uno dei giovani di Joab era rimasto presso Amasà e diceva: chiama Joab e chi è per Davide segua Joab. Intanto Amasà giaceva insanguinato in mezzo al sentiero, e quell'uomo vide che tutto il popolo si fermava. Allora trascinò Amasà fuori dal sentiero in un campo e gli buttò addosso una veste, perché quanti gli arrivavano vicino lo vedevano e si fermarono. Quando fu rimosso dal sentiero, passarono tutti al seguito di Joab per inseguire Seba, figlio di Bichri. Costui passò per tutte le tribù di Israele fino ad Abel Bet Maaca. Tutti gli alleati si radunarono e lo inseguirono. Vennero dunque, lo assediarono ad Abel Bet Maaca e innalzarono contro la città un terrapieno addossato al contrafforte. Tutto il popolo che era con Joab faceva di tutto per far cadere le mura. Allora una donna saggia gridò dalla città: ascoltate, ascoltate, dite a Joab di avvicinarsi, gli voglio parlare. Quando egli gli si avvicinò, la donna gli chiese: «Sei tu, Job?» Egli rispose: «Sì». Allora ella gli disse: «Ascolta la parola della tua schiava». Egli rispose: «Ascolto». Riprese: «Una volta si soleva dire, si consultino quelli di Abel, e la cosa si risolveva. Io vivo tra uomini pacifici e fedeli di Israele, e tu cerchi di far perire una città che è una madre in Israele. Perché vuoi distruggere l'eredità del Signore?» Job rispose: non sia mai che io distrugga e devasti. La questione è diversa. Un uomo delle montagne di Efraim, chiamato Seba, figlio di Bicri, ha alzato la mano contro il re Davide. Consegnatemi lui solo e io me ne andrò dalla città. La donna disse a Job: ecco, la sua testa ti sarà gettata dalle mura. Allora la donna si rivolse a tutto il popolo con saggezza. Così quelli tagliarono la testa a Seba, figlio di Bicri, e la gettarono a Job. Egli fece suonare il corno, tutti si dispersero lontani dalla città, ognuno dalla propria tenda. Poi Job tornò a Gerusalemme presso il re. E ogni tanto appaiono delle figure femminili, no? E sembra che la storia sia fatta da uomini che uccidono, e qui c'è una donna che è debole, è l'elemento debole, no? Cioè, l'abbiamo visto anche in tutte le vicende, però che allo stesso tempo è la saggezza, lo vedremo soprattutto nei libri poi sapienziali, la figura femminile, no? E qui si comporta tale, no? Joab era a capo di tutto l'esercito di Israele, Benaia, figlio di Joiada, era il capo dei Cretei e dei Peletei. Adoramo sovrintendeva al lavoro coatto. Josafat, figlio di Achilud, era archivista. Seba era scrittore, Sadoc ed Eviatar erano sacerdoti, anche Ira, lo Yairita, era sacerdote di Davide. Ecco, quindi non è una favola che finisce a, così, lasciandoci andare a dormire tutti belli e contenti perché il cattivo è stato ucciso. Qui non si capisce chi è il cattivo, cioè alcuni sì e quell'altro non sono uccisi, come io per esempio, no? Che uccide Amasà e ritorna a essere, si vede effettivamente non l'aveva mandato giù l'essere stato deposto da capo dell'esercito. Questa è la nostra storia, no? Questa è la storia in cui Dio opera la sua salvezza. Ecco, allora facciamo qualche attimo di silenzio, qualche minuto, tanto per lasciare risuonare qualcosa dentro di noi.